Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo da Carlo Lanfossi da Radio Popolare, un buon risveglio. Oggi è domenica 12 aprile, staremo insieme per un'ora e mezza con tanta musica, qualche annuncio di concerti, devo dire non molti hanno stuzzicato la mia curiosità, soprattutto in area milanese questa settimana, quindi in realtà la buona parte della scaletta sarà dedicata a nuovi dischi, visto che non ci sentiamo da 2 o 3 settimane. E mi sembrava il caso di rimanere aggiornati, visto che ne sono usciti anche di molto interessanti e ascolti anche appropriati alla domenica mattina, mettiamola così. Ci sono tantissimi dischi che secondo me varrebbe la pena segnalarvi, ma che mi rendo conto non costituiscono repertorio adeguato a chi si è appena svegliato di domenica mattina, soprattutto il repertorio direi post 1950. Veniamo a noi, ovviamente sono ben felice se voi mi scrivete con richieste, con domande o con qualunque cosa, lo potete fare al 331-6214013, sms, telegram, whatsapp, quello che volete, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre le richieste, magari però le esaudisco da una settimana, non all'altra ma quella dopo, visto che ci alterniamo io e il buon Carlo Centemeri. Proprio a questo proposito, il primo ascolto di oggi è una vostra richiesta. Claudio, 2 o 3 settimane fa, appunto prima delle vacanze di Pasqua, mi aveva chiesto di ascoltare un brano di Luis Farrenc, quindi una delle poche, ahimè, compositrici dell'Ottocento che sono riuscite, come dire, a fare la storia della composizione. Lei in particolare pianista e compositrice, inizialmente un periodo di grandi cambiamenti anche a Parigi, dove inizialmente lei non poteva neppure iscriversi al Conservatorio di Parigi, e poi ne diventerà una delle insegnanti, anche lì però con differenza di stipendio con i suoi colleghi uomini, quantomeno nei primi anni. Tutto questo è stato ampiamente studiato. Il brano che è stato richiesto da Claudio sono le varie sombre lance un tempo d'Aristide Farrenc, perché il flautista Aristide Farrenc sarà il marito di Louise, che è nata Louise Dumont, e da flautista, e come serie di variazioni lei, come dire, gli aveva dedicato questa opera 2, uno dei generi che poi in realtà esplorerà di più insieme a quello in generale dei temi, variazioni, studi per tutta la sua vita. Il grosso delle composizioni di Luis Farrenc, ma non solo, in realtà sono brani per pianoforte. L'unica incisione che peraltro è parte di un progetto che peraltro è ancora aperto, dedicato proprio al repertorio pianistico di Luis Farrenc, è questo disco della Grand Piano che Maria Stratigo, la giovane pianista greca, sta portando avanti come serie di Complete Piano Works. Quindi siamo già arrivati, che non se non sbaglio, al quarto volume, ma quello che contiene l'opera 2, cioè le variazioni brillanti su un tema di Aristide Farrenc, è il numero 2, quello dedicato appunto ai temi e variazioni. Thank you. le variazioni brillanti su un tema di Aristide Franck, di Louise Franck, compositrice richiesta da Claudio, da uno di voi ascoltatori. Io sono sempre felice di potervi accontentare, in questo caso al pianoforte Maria Stratigo, un disco della Grand Piano di pochi anni fa, relativamente recente, parte di un grosso progetto dedicato a Louise Franck e alla sua produzione pianistica. Qui ovviamente si tratta di variazioni relativamente giovanili e chiaro, c'è un po' di tutto, no? Anche abbastanza, se vogliamo, spensierato, tranne quella strana penultima variazione in minore. Ma di fatto, chiaramente per Louise Franck il genere delle variazioni è più un modo per giocare un po' col linguaggio musicale, più che creare delle vere e proprie arcate di pensiero musicale. Però c'è tantissimo bel gioco, c'è tantissima bella tecnica più di scrittura, e quindi sono ascolti sempre bellissimi e particolarmente adatti al risveglio domenicale. Io vi ricordo, sono Carlo Lanfossi. Se avete richieste o domande o qualunque cosa, potete scrivere al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Siamo all'ascolto dell'apertura di musica classica e vi dicevo, oggi tanti dischi nuovi, ma pochi selezionati appuntamenti questa settimana, perché quei pochi, secondo me, vale la pena segnalarli. Uno di questi è l'appuntamento di questa settimana alla Società del Quartetto. Martedì sera alle 20:30, quindi nella Sala Verdi del Conservatorio, ritorna a Milano uno degli ensemble più iconici, forse, del revival di musica antica e in generale della storia della prassi storicamente informata. Sto parlando della Academy für Alte Musik di Berlino, che fin dal 1982 innanzitutto non ha mai smesso di incidere, praticamente, soprattutto per la Harmonia Mundi, ma poi anche per la Pentatone e per altre etichette, vincendo non so quanti Grammy Awards e non so quanti premi per il loro lavoro. Sono insomma oltre un centinaio, se non sbaglio, di registrazioni. Sono di fatto, appunto, forse il suono più rappresentativo, in un certo senso, di quel tipo, quel gusto anche un po' tedesco per il recupero della prassi esecutiva storicamente informata, quindi il suono tendenzialmente un po' più asciutto, un ensemble di dimensioni relativamente ridotte e un tipo proprio anche di utilizzo degli strumenti, degli archetti e delle arcate, che insomma oggi si considerano un po' il minimo indispensabile per poter eseguire il repertorio, diciamo, prima del periodo romantico. Tornano a Milano con l'esecuzione delle 4 suite per orchestra di Bach, quindi una serie di brani che Bach in realtà non concepisce come organicamente come un pezzo unico, lo sappiamo, non è come i concerti brandeburghesi, però di fatto anche 4 grandissimi, come dire, capisaldi del repertorio barocco, perché all'interno ci sono tutti un po' i nuclei di quello che è il periodo barocco: la danza, il gusto per la stravaganza, la ripetizione, eccetera eccetera. A me piace la suite che forse è quella che piace meno invece a tutti gli altri, cioè la prima, quella che sappiamo più o meno essere forse la più antica, scritta negli anni 20 quando era a Lipsia, e questi in particolare sono i 2 mini brani che chiudono la prima suite per orchestra in do maggiore, il Passpied primo e secondo. Questa è l'Academy für Alte Musik di Berlino, ovviamente questo è un disco di qualche anno fa per Harmonia Mundi, ma loro stessi saranno qui a Milano martedì sera, non perdeteveli. il passapiede, il passapiede, insomma, una delle danze più in voga durante l'epoca di Luigi XIV, chiamata così proprio per il tipo di passo che si faceva, uno dei movimenti, diciamo, veloci delle suite, che chiudono un po' come la giga, ma come dice Johann Mattheson nel 1739, al contrario della giga, al passapiede manca l'entusiasmo, la rabbia o il calore. Vabbè, per quello che oggi noi possiamo capire di quanto calore e rabbia potesse avere una giga, comunque il passapiede era decisamente più raffinato. L'ultimo ascolto prima della pubblicità, vi dicevo, è anche forse l'ultimo o il penultimo appuntamento di questa settimana che voglio segnalarvi, ma è importante. Vi dicevo, martedì quindi l'Academie für Alte Musik con le suite per orchestra di Bach, martedì sera alle 20.30 alla Sala Verdi del Conservatorio per la stagione della Società del Quartetto, mentre invece al Teatro alla Scala, lunedì sera per la stagione della Filarmonica alle 20, preceduta oggi alle 19.30 dalle prove aperte. Io ho guardato ieri sera, c'erano ancora un po' di biglietti, quindi andate a cercarle, cercate prove aperte Filarmonica Scala e trovate tutto. Questa settimana è ospite della Filarmonica della Scala Michele Mariotti, quindi insomma uno dei direttori italiani sicuramente più importanti, che ha portato all'Opera di Roma un peso culturale e musicale che forse nessun altro teatro d'opera in questo momento in Italia ha, inclusa la Scala. E alla Filarmonica arriva con un programma che prevede la Sinfonia in Sol minore, la numero 40, la K550, scusate, di Mozart, e Jeux de cartes di Stravinsky, e soprattutto la Petite Suite di Debussy nella trascrizione per orchestra di Henri Busser, che secondo me è forse ancora più bella, devo dire, della versione per pianoforte, anche uno dei brani più famosi di Debussy, senza dubbio. Prove aperte sono a sostegno della cooperativa Martinengo, del progetto Educare alla Speranza, Prevenzione e Cura con le Famiglie a Corvetto, dedicato al potenziamento di interventi domiciliari e di educatori professionali presso famiglie vulnerabili. Vi dicevo che Matheson chiamava la giga quella con entusiasmo, rabbia o calore. Allora perché non ascoltare una giga da questo nuovissimo disco uscito anche lui per Armonia Mundi con Isabel Faust e Alexander Melnikov alle prese con le sonate per violino di Mozart. Rondò, quindi diciamo non proprio una giga, ma di fatto l'erede della giga, insomma, una giga diventata nobile, il Rondò, in questa sonata per violino in mi bemolle maggiore K380 di Mozart, Isabel Faust al violino, Alexander Melnikov al fortepiano. In realtà dal disco leggiamo che si tratta di una replica di un fortepiano Walter, quindi il più importante costruttore di strumenti a tastiera di fine Settecento a Vienna. Questo è il quarto volume delle sonate per violino e fortepiano incise da Isabel Faust con Alexander Melnikov per Armonia Mundi. Questo quarto volume è appena uscito. Oltre alla K380 ci sono la in do maggiore del 296 e la 303 e poi la sonata K481 in mi maggiore. Ovviamente l'approccio, come avete sentito, è di quelli abbastanza, insomma, tenaci, molto teatrali, ma Isabel Faust ci ha abituati a esecuzioni che non sono mai scontate di repertorio che diamo un po' per scontato. E cosa che per esempio caratterizza non solo lei, ma molti ovviamente dei suoi colleghi che in questi anni cercano di, come dire, dire sempre qualcosa di nuovo, di un repertorio che altrimenti rischia di diventare un po' statico. E sto pensando in particolare a un altro nuovo disco appena uscito, questa volta per Decca, e lei è Isata Kane Mason, una delle Kane Mason, nel senso della famiglia inglese, forse la famiglia inglese più famosa dopo quella, quella reale. E peraltro le due sono collegate perché i vari fratelli hanno suonato ai vari matrimoni reali inglesi. Isata Kane Mason, la pianista, forse la più famosa insomma di tutti i fratelli, insieme al, al violoncellista Sheku, qui per Decca ha inciso con la Philharmonia Orchestra e Ryan Bancroft un disco interamente dedicato a Prokofiev. In apertura la toccata opera 11 e i 10 pezzi per pianoforte opera 12, ma poi soprattutto al centro c'è forse uno dei, dei brani più famosi scritti da Prokofiev, cioè il terzo concerto per pianoforte opera 26, uno di quei pezzi che è stato già ampiamente inciso, di cui esistono già registrazioni iconiche, come per esempio, penso nessuno possa discutere sul fatto che l'incisione con Marta Argerich e Claudio Abbado del 1967 per Deutsche Grammophon non sia in assoluto forse il vertice di questo, dell'interpretazione di questo brano. Eppure, come dire, mi sono quasi dovuto ricredere, il podio non è stato spodestato, ma ci fa molto vicino Isata Kane Mason, perché, devo dire, lo sentirete, c'è una freschezza e soprattutto una serietà nell'approccio a questo brano, che invece ogni tanto tende un po' a scappare anche, non so come spiegare, dalle mani dei pianisti, perché è un concerto talmente piacevole da ascoltare, talmente bello da suonare, io non potrei mai, non ho quella tecnica, ma capisco che sia un concerto molto, molto appassionante per chi deve suonarlo. Il rischio è sempre quello un po' di sbrodolare, se vogliamo, nell'eccesso, e devo dire che qui invece Isata Kane Mason riesce a mantenere una compostezza che, devo dire, non avevo quasi mai sentito. Isata Kanemason al pianoforte, accompagnata dalla Philharmonia Orchestra diretta da Ryan Bancroft, il nuovo disco dedicato a Prokofiev per Decca. E questo era il primo movimento del concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Do maggiore, opera 26, uno dei brani forse più famosi di Sergei Prokofiev. Devo dire, appunto, per me è stato un ascolto abbastanza illuminante, abituato forse un po' a anni e anni di registrazioni che hanno sempre cercato di dire qualcosa di nuovo, sempre un po' forse esagerando, e invece qui secondo me si è trovata una quadra tra, come dire, una certa compostezza generale e però anche, come dire, un virtuosismo non da tutti. Sentiremo, insomma, la famiglia Kanemason, di fatto, tra appunto Sheku al violoncello, lei al pianoforte, insomma, e tutti gli altri incidono ormai con una certa frequenza, quindi più o meno ogni anno almeno un disco che viene dalla loro famiglia lo si ascolta, ed è sempre, devo dire, un ascolto anche a causa della selezione dei programmi che fanno, sempre molto, molto piacevole. Vi ricordo, se avete richieste o domande, quello che volete, potete farlo al 331-6214013, SMS, ma anche Telegram o WhatsApp. Oppure potete mandare una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare e della sua apertura con la musica classica della domenica mattina. Il prossimo disco è un altro che in realtà abbiamo già anticipato qualche settimana fa, ma che vale la pena ascoltare, sicuramente uno di quei dischi che rimangono. Sto parlando del nuovo disco dedicato alla Passione secondo Giovanni di Bach con l'ensemble Pygmalion diretto da Raphael Pichon. Siamo già alla terza uscita, anche qui sempre per Armonia Mundi, non so perché sembra che io sia particolarmente legato a quell'etichetta, non lo sono affatto, ma effettivamente ultimamente azzeccano abbastanza dischi. Siamo a terza uscita, dicevo, perché di fatto l'approccio a Bach aveva già compreso due dischi che hanno ricevuto una quantità enorme di premi, come la Messa in Si minore e la Passione secondo Matteo. Qui ovviamente è immancabile invece il contraltare la Passione secondo Giovanni, quindi in teoria la passione, se vogliamo, più riflessiva, meno teatrale, quella più breve, però anche al tempo stesso molto più tragica, molto più capace di alti e bassi o di slanci particolarmente drammatici. Questo viene invece molto esasperato da Pichon, è proprio un po' l'approccio del suo ensemble Pygmalion, nel senso che sono letture di Bach decisamente, come dire, dell'Europa meridionale, mettiamola così. È un Bach molto rivisto attraverso la lente, un po', se vogliamo, dell'approccio più recente alla prassi storicamente informata, quindi molto più teatrale, molto più libero, e in cui è la parola, no? O addirittura la scelta di certi cantanti che fa la differenza rispetto a esecuzioni del passato. Abbiamo ascoltato, se non sbaglio, qualche tempo fa, come anteprima di fatto, Betrachte mein Seele, uno degli ariosi più famosi della Passione secondo Giovanni, ma per farvi capire anche proprio in che senso questo di Pygmalion è un approccio, come dire, che esaspera un po' più i contrasti, e però rende anche molto, in un certo senso, anche molto visibile, molto vivo, quello che è il senso ultimo, no, di alcuni di questi brani. Volevo ascoltare con voi una delle prime parti della Passione, l'aria per tenore, Ach, mein Sehn, cioè insomma quella, l'aria dove vuoi andare, anima mia, dove mai mi potrò consolare, che è quella che di fatto segue il racconto di quando Pietro nega e subito canta il gallo. Qui Lawrence Kilsby è il tenore che canta l'aria, ma l'evangelista, volevo ascoltare con voi anche il recitativo che precede l'aria, perché è uno di quei recitativi dove si alternano l'evangelista, che racconta la storia della passione, in questo caso uno straordinario Julien Pregardien, forse uno dei migliori evangelisti di sempre, proprio perché è capace di dare proprio il senso anche della drammaticità del momento, e perché volevo anche farvi ascoltare in che modo il coro, con le sue turbe e i suoi interventi. Turbe è proprio il termine tecnico, non è che fosse turbato psicologicamente, forse anche il coro di Pygmalion, anche appunto come interviene in un Bach che suona sempre meno tedesco, ma sicuramente molto più vivo.
Und Hannas samt ihn gebunden zu dem hohen Priester Caiphas. Simon Petrus stund und werden zu ihm.
Bist du nicht seine Kinder? Nein, bist du nicht seine Priester? Nein, bist du nicht seine Priester? Nein, bist du nicht seine Priester?
Nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreundter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm, das erleuchtete Petrus einmal, und alsobald krähte der Hahn.
Insomma, avete capito cosa intendevo quando dicevo un approccio che un po' esaspera alcuni aspetti più reconditi di questo testo. Lawrence Kilsby, il tenore che ha cantato l'aria, questa ultima veramente rabbiosa quasi interpretazione di Ach, mein Sinn, dalla Passione secondo Giovanni di Bach. Julien Prigardien, invece, i recitativi, l'Evangelista, accompagnati da Raphael Pichon e il suo ensemble Pygmalion. Io come al solito ho sbagliato a fare la scaletta, per cui non ho un brano musicale per chiudere prima della pubblicità. Allora ne approfitto per anticiparvi e ricordarvi che oggi alle 15.35 la puntata odierna di Ricordi d'Archivio ospita il pianista esploratore Luigi Palombi, la sua storia, i suoi dischi, i suoi progetti. Luigi è stato spesso ospite di Rotto Classica e quindi sono ben felice che abbiamo recuperato qualcuna delle sue interviste con Claudio Ricordi. Qualche secondo di pubblicità e poi ci risentiamo subito dopo con niente meno che Camille Saint-Saëns.
Puisque je m'y malèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, parfum dans l'ombre ensevelie. Puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux. Puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie un rayon de ton astre, hélas, voilé toujours. Puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie une feuille de rose arrachée à tes jours. Et puis maintenant dire aux rapides années passez toujours. Je n'ai plus à vieillir. Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées. J'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre aile en le heurtant ne fera rien répondre du vase où je m'abreuve. Bien rempli, mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. Ah, mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli.
Si intitola Extase, questa melodia di Camille Saint-Saëns, ed è uno dei brani che compongono il nuovo disco con la voce perfettamente idiomatica per questo repertorio di Cyril Dubois. Lui stesso si definisce un melodiste nel booklet, si intitola So Poétique, il nuovo disco per Alfa, e il rimando è al disco che precedentemente sempre Cyril Dubois aveva inciso per Alfa, cioè So Romantique, ma se là il focus era più sul repertorio dell'opera comique, qui invece il repertorio è proprio quello del genticamente francese delle melodie con orchestra. È un repertorio gigantesco, moltissimo, se non in prima esecuzione assoluta, sicuramente insomma un po' dimenticato, e qui c'è lo zampino di una delle istituzioni con cui Cyril Dubois e l'etichetta Alfa collabora sempre più spesso, cioè il Palazzetto Bruzzane di Venezia, dedicato al recupero del repertorio dei sottofondi parigini, dei sottofondi francesi ottocenteschi. Quindi qui si spazia da, appunto, non solo dai grandi come Saint-Saëns, Gounod, Vierne, ma Aufforé, ma c'è anche per esempio spazio per Théodore Dubois, vedo anche Fernand de la Tombelle, Benjamin Godard, insomma c'è veramente un po' di tutto, e devo dire è solamente Cyril Dubois lo può affrontare con quella varietà di accento, con quello stile giusto, anche un po', se vogliamo, spensierato, che è particolarmente appropriato per questo repertorio, una voce relativamente piccola, ma che soprattutto dà spazio più alla gentilezza del porgere il suono, più che appunto al mettere eccessivamente se stessi di fronte al microfono. Pierre de Mousseau alla guida della Bruxelles Philharmonie accompagna Cyril Dubois in questo disco, si chiama So Poetic, è uscito per Alfa. Vi consiglio sicuramente di dargli un ascolto, se volete anche un ascolto distratto, ma è comunque sempre un ascolto piacevole. Invece un ascolto non distratto, ma anche questo interessante per uno di quei invece brani che conosciamo più o meno a menadito, cioè Il Messia, o anzi Il Messiah di Handel, di cui è uscita l'ennesima nuova registrazione, ma anche in questo caso qualcosa di nuovo lo dice. È uscita per l'etichetta Lean l'interpretazione di Peter Whelan alla guida della Irish Baroque Orchestra. Non c'è nessuna novità, ma sicuramente la scelta in questo caso è stata quella di ridurre il più possibile l'organico, ridurre ai minimi termini tutto, come dire, quello che è un po' il sostrato della tradizione, per ritornare, quantomeno questo sostengono nel Burles, a quelle che erano le origini dell'esecuzione nel 1741 a Dublino. Appunto del Messiah, quello che mi piace è proprio l'estrema varietà, no? Di arie, di affetti, di stili che Handel mette dentro, dopo aver passato una carriera nei teatri all'italiana in Inghilterra, e appunto di opera, ma anche oratorio, ma anche musica strumentale, e il Messiah è un po' tutto questo. Quello che però mi piace particolarmente di questa nuova interpretazione di Peter Whelan con la Irish Baroque Orchestra and Choir è proprio appunto un po' la leggerezza, e che soprattutto nei cori, non solo l'Alleluia, ma anche quelli più belli dell'Alleluia, viene fuori proprio un lavoro sul contrappunto, su quello che poi alla fin fine noi tendiamo sempre un po' a dimenticare di Handel, perché lo contrapponiamo a Bach, che è invece, come dire, il grande campione dei generi formali come la fuga, la toccata. Invece, come dire, Handel era quello più bizzarro un po', che si dedicava all'opera. Ecco, invece anche Handel era capace di grandissimi ed elaborati contrappunti, come per esempio nel bellissimo coro che chiude il Messiah, cioè l'Amen finale.
Oh!
Il coro finale, l'Amen dal Messiah di Handel. Loro erano Peter Whelan alla guida della Irish Baroque Orchestra and Choir, il nuovo disco per la Lean. È appena uscito, è, devo dire, appunto, un Messiah che vale la pena ascoltare, soprattutto in tutte le sue parti corali, ma non solo, ovviamente. Poi, di fatto, penso sia uno delle, insomma, dei pezzi in assoluto più forse incisi fin dalla storia del disco, però il che non vuol dire che non dobbiamo godere di nuove uscite. Sì, questo sì lo si può dire, escono forse un po' troppo spesso, ma perché no? È pur sempre Handel, cioè il mio autore preferito. Dicevo, non ci sono grandi appuntamenti questa settimana, però sicuramente non posso, scusate, non segnalare che alla Scala è in scena Turandot. Il 25 aprile prossimo si festeggiano, scusate, i 100 anni dalla prima esecuzione, e al 25 aprile del 1926, quando il maestro, già morto da un paio d'anni, finalmente alla Scala si riesce a mettere in scena la Turandot nella, come sappiamo ormai, celeberrima prima serata senza il finale posticcio un po' di Alfano. Toscanini pone la bacchetta e dice: qui il maestro è morto. I resoconti poi in realtà variano un po', non sappiamo esattamente cosa abbia detto, ma il succo era quello. E poi invece dalla seconda e terza recita il Turandot venne eseguita sempre col finale di Alfano, come lo si fa ancora oggi. Rimane un'opera controversa, ci sono critici come Massimo Milla che l'hanno sempre odiata. È sicuramente un'opera con dei problemi anche di questioni proprio di rappresentazione razziale, ma è anche una delle orchestrazioni, uno dei lavori sull'orchestra più complessi di Puccini, anche più forse pensati sicuramente, anche perché è una delle opere che ha composto in un periodo di tempo più lungo in assoluto, aveva iniziato già nel 1920. Alla Scala in scena in questi giorni, dal 1 aprile, è già iniziata da un po', ma rimane in scena per 10 recite fino al 29, è l'allestimento di 2 anni fa per il bicentenario pucciniano con la regia di Davide Livermore, che l'ambienta in una, diciamo, Pechino contemporanea, quasi un po', come si direbbe, steampunk, molto scura sicuramente, e il cast vede Anna Pirozzi come Turandot, Roberto Alagna come Calaf, forse un po' tardi ormai alla sua età, Mariangela Sicilia come Liu e Riccardo Zanellato come Timur. Di Turandot, anche qui un altro di quei brani di cui esistono decine e decine di registrazioni, ma forse una delle più riuscite è una anche delle ultime e più recenti, cioè quella che Antonio Pappano ha lasciato in eredità, una delle sue ultime registrazioni con l'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia, che recentemente ha passato il testimone a Daniel Harding. Sondra Radwanowski è nel disco Turandot ed è la Turandot di questi anni, proprio per acclamazione, per una voce che non ha paragoni come proiezione, come quantità di suono e anche come appropriatezza, direi, del personaggio. Quindi il grande monologo di Turandot in questa reggia, quando finalmente dopo un intero atto e mezzo riusciamo a vedere Turandot che compare per gli enigmi, ed è questo racconto psicologicamente molto complicato di una principessa che chiaramente ha un passato non dei più facili. io non c'ero a Roma quando sono state eseguite queste recite, da cui è tratto il disco di Turandot con Antonio Pappano, l'Orchestra di Santa Cecilia e Sandra Radvanowski, ma chi c'è stato mi racconta che quasi queste bordate di suono che uscivano dalla bocca di Sandra Radvanowski ti investivano quasi veramente fisicamente, da tanta potenza riusciva a mettere. Questo straordinario momento della Turandot di Puccini, il grande monologo che apre l'ingresso della principessa di Gelo in scena, uno dei più grandi lavori di ricostruzione anche psicologica di un personaggio, la Turandot di Gozzi, quindi da una fiaba settecentesca da cui è tratto il libretto. In realtà era un personaggio molto più limitato, in un certo senso era quasi una ragazzina capricciosa, qui invece se ne fa una donna che è quasi costretta a ripercorrere il trauma di questa sua antenata violentata, e c'è tutta l'impossibilità per Turandot di andare avanti, quindi la proposta dei tre impossibili apparentemente indovinelli è l'unico modo per poter in un certo senso conservare un minimo di umanità anche per lei. Devo dire, io invece, al contrario di tanti critici, soprattutto di un tempo, adoro Turandot, la trovo un'opera bellissima. Poi certo il finale ha i suoi problemi, ma quale opera non ce l'ha? L'ultimo ascolto, vi dicevo, ancora un altro nuovo disco. Questo devo dire ho capito meno il concept, come si direbbe, però invece capisco benissimo l'appeal musicale. È un disco dedicato a Schubert, da Emmanuel Bertrand al violoncello e Pasquale Amoyel, compagno sia professionalmente che nella vita al pianoforte, ma non solo loro due, anche il Quatuor Parisi li accompagna nel quintetto in do maggiore di Schubert nella sonata Arpeggione, però ci sono inframmezzati anche molte trascrizioni per violoncello e pianoforte di diversi leader di Schubert, alcuni tra i più famosi anche, come An die Musik an der Mond, Nachtentraime e il bellissimo Du bist die Ruhe, che quasi sembra veramente scritto per violoncello. È tutto da Carlo Lanfossi, rimanete all'ascolto sulle frequenze di Radio Popolare, lascio la linea al giornale radio e alla rassegna stampa, ci risentiamo una delle prossime domeniche e come sempre vivete felici.